Senza la partecipazione del sottosegretario Sileri questa trasmissione non sarebbe la stessa. Buongiorno. Sicuro. Pierpaolo Sileri, buongiorno. Ben trovato, grazie per essere qui con noi, grazie per essere qui con noi. Allora, sottosegretario, come avrà notato da un po' di giorni, il tema delle riaperture è diventato il tema principale anche di dibattito politico, ma attenzione che pure questa vicenda del coprifuoco assume una sua importanza. Che riflessioni lei ha fatto, ovviamente da tecnico e da, per il ruolo istituzionale che ha ricoperto e che ricopre?
È giusto riaprire, i numeri ci consentono alcune riaperture e ci consentono di fare anche una scaletta di riaperture. È chiaro che serve prudenza. Prudenza significa sicurezza, significa poter controllare ulteriormente i numeri intendo dire la progressione della vaccinazione, la circolazione del virus, ma più della circolazione, l'impegno del Servizio Sanitario Nazionale in termini di posti letto occupati e spero in qualche giorno di vedere anche un calo nel numero dei decessi. Questo consentirà di, così come abbiamo anticipato quello che era il decreto di aprile, vi ricordate, scadeva il 30 di aprile, invece le riaperture avvengono prima del 30 di aprile.
Sì.
È probabile, è possibile, auspicabile che ciò che viene deciso oggi possa essere rivisto a qualche settimana da oggi grazie al notevole miglioramento dei numeri. Diciamo è la base di certezza, quella che abbiamo oggi, che però può essere migliorata in senso diciamo certo, riduttivo come restrizioni, quindi maggiore libertà, andando avanti. L'importante è non richiudere, e siccome non richiuderemo, perché non richiuderemo grazie alla progressione della vaccinazione, si parte con questo e vediamo le prossime settimane se si riesce a migliorare ulteriormente.
Ecco, sottosegretario,
ecco perché 10 o 11, prego.
No, diceva, ecco perché 10 o 11?
No, ecco perché voglio dire, si parte dalle 10, come il fuoco,
sì,
non toglie, a mio avviso, qui parla il medico che guarda i dati, che magari a qualche settimana da oggi questo anche potrà essere
rivisto,
diciamo, migliorato, nel senso di maggiore libertà, però si parte con questo, perché questo è sicurezza, cioè è un rischio che possiamo gestire, perché ripeto, prosegue la vaccinazione, i posti letto migliorano, si osservano i numeri e si fa un ulteriore passo avanti. L'importante è che da oggi in poi non si facciano più passi indietro, questa è la cosa importante, niente più passi indietro.
La ratio delle 22 rispetto alle 23, qualche ascoltatore dice, ma che cosa cambia tra le 22 e le 23? Come la spiegherebbe in parole semplici?
La spiegherei con possibilità di maggiori controlli per il rispetto delle regole e soprattutto con l'osservazione di ciò che è accaduto in alcuni paesi, valutando quelle che sono state ad esempio le emozioni del coprifuoco, spostamenti del coprifuoco e quant'altro in termini di circolazione del contagio fra coloro, cioè fra la popolazione che è più attiva e più circolante, poiché in questo momento noi abbiamo ancora 1 milione di over 80 che non sono vaccinati perché vanno cercati anch'essi casa per casa, perché molti non hanno accesso con facilità alla vaccinazione, e abbiamo ancora una quota di 70-79 anni che stanno progressivamente, che stanno vaccinando progressivamente. Quindi ecco di cosa si tratta. Si tratta, certo, di limitare quanto di più possibile la circolazione del virus in un momento di transizione in cui gli effetti ottenuti grazie alla chiusura verranno sommati agli effetti della progressiva vaccinazione. In questo passaggio di consegna, ecco, chiamiamolo così, è un passaggio di consegna a favore dell'Italia nella riduzione del virus, fra quelle che sono state le chiusure e quelli che sono i benefici della vaccinazione. In questo passaggio di consegne bisogna ancora temporeggiare su alcune rigidità.
Sottosegretario, un ascoltatore scrive un lungo messaggio, però lo sintetizzo, tocca il tema dolorosissimo ovviamente dei morti, della media dei morti purtroppo, di aggiornamento sui dati. Qualcuno dice, guardate, la situazione con le chiusure di fatto non sta portando a grossi risultati perché guardate la media dei decessi, allora proviamo un'altra strada. È giusto ragionare così secondo lei? E le chiedo in aggiunta, perché ci sono ancora tutti questi morti?
Allora, innanzitutto l'unica altra strada alle chiusure è la vaccinazione, perché è chiaro che se vaccini gli anziani sono protetti quasi al 100% dalla forma grave della malattia e quindi dalla morte.
Sì.
Perché vi sono ancora questo numero di eccesso? Si tratta di persone che nella stragrande maggioranza dei casi si sono infettate diverse settimane fa e che quindi hanno sviluppato la malattia e quindi ricovero in ospedale, ricovero in terapia intensiva. Quindi questi sono, diciamo, purtroppo decessi legati alla terza ondata che stiamo superando adesso, non l'abbiamo ancora superata, o meglio siamo nella fase, diciamo, di discesa del plateau la scorsa settimana e forse della discesa questa settimana come numeri, ma stiamo ancora vivendo la terza ondata. Ecco perché abbiamo i decessi. I decessi, ce lo insegnano le ondate precedenti, sono l'ultima cosa, diciamo, come numero, no? L'ultimo valore che cala diciamo nell'osservazione, perché prima calano, diciamo, i tre parametri sono: prima calano i ricoveri, no? Terapia intensiva e ricoveri ospedalieri in generale, poi dopo iniziano a calare i decessi, poi magari i contagi con queste riaperture tenderanno a mantenersi, per maggiore mobilità è inevitabile che ci saranno maggiori contagi, ma maggiori contagi nella popolazione attiva che difficilmente fa la forma grave della malattia, che se magari torna a casa trova il nonno che è vaccinato, non avrà una rilevanza in termini di mortalità su quel nonno vaccinato. Ecco perché purtroppo ancora osserviamo questo numero di decessi, che fa male, perché ogni giorno diciamo questi numeri fanno male, ma vedrete che col progredire della vaccinazione, con diciamo tutte le misure prese, compresa quella che stiamo diciamo attuando ora, con una rigidità ancora su alcuni orari, determinerà un progressivo contenimento di questo dato, che si allineerà, e non vedo perché non dovrebbe essere così, ai numeri che vive ad esempio Israele o l'Inghilterra. Ecco.
Ecco, come stiamo messi con le forniture di vaccini, sottosegretario? Perché poi sono il vero nodo, sono il vero nodo, perché ormai si è visto anche le regioni, chi più chi meno, ma nelle somministrazioni ce la facciamo quando ce le abbiamo queste dosi?
Sicuramente sì, i vaccini stanno arrivando, da ieri è partita anche la distribuzione di Johnson & Johnson, che era bloccato per le vicende note, quindi sappiamo che abbiamo nel secondo trimestre un anticipo come dose di vaccino dal terzo trimestre, più le dosi aggiuntive di Moderna, Pfizer, in attesa che arrivi anche CureVac come ulteriore vaccino, anche se servirà ancora tempo, insomma le vaccinazioni, vedete, abbiamo 11 milioni di persone che hanno ricevuto già la prima dose, quindi mentre un mese fa o un mese e mezzo fa potevano essere giuste le critiche, no, di una campagna vaccinale che era partita zoppicando con le categorie che diciamo l'ha fatto quello di 40, non l'ha fatto quello di 80 eccetera, oggi questo non si può più dire, il sistema è allineato, le regioni più indietro stanno recuperando, le piattaforme funzionano, ci sono delle isole che ancora, parlo non di isole geografiche ma di isole, delle sacche, ecco forse è il termine più corretto, delle aree del paese dove l'accesso ancora non è garantito come vorremmo, però la macchina si sta muovendo nella giusta direzione, e oggi qualunque critica a questa vaccinazione è, vi dico la verità, francamente ingiustificata. Le vaccinazioni stanno andando avanti con dei numeri che crescono di settimana in settimana. Giusto criticare laddove non si riesce, giusto sollevare il problema per quelle aree dove forse il numero di anziani è ancora più basso, dove ci sono dei problemi, è innegabile, ma dare una rappresentazione dell'intera Italia come un'Italia che non sta vaccinando, che non sta andando avanti, perdonatemi, non è giusta nei confronti del generale Figliuolo, che sta facendo un lavoro straordinario, non è giusto nei confronti del Ministero della Salute, non è giusto nei confronti degli operatori sanitari che stanno al fronte. Oggi questo non è più giusto.
Il tema dei vaccini è un tema che sembra essere non un qualcosa che ovviamente circolerà solo il tempo del Covid, ma rimane un tema centrale anche per il futuro del pianeta. Si ha questa sensazione, no? Per quanto riguarda il Covid, ma anche altri rischi pandemici. Il professor Garattini sostiene la necessità di abolire il brevetto dei vaccini. Adesso le chiedo su questo, ma in generale, secondo lei, dobbiamo politicamente cominciare a fare delle scelte su questa questione della produzione dei vaccini, per non ritrovarci impiccati un'altra volta a contratti, dosi, arrivano, non arrivano?
Al netto sempre, ricordiamolo, che esatto, anche i paesi hanno contribuito nello sviluppo e nella ricerca,
esatto,
di questi
vaccini.
Esatto, questo
va dimenticato.
Allora, guardi, si tratta di due argomenti distinti. Sì. Avere un'autonomia produttiva applicabile, ovviamente messa anche in rete, no? Pensate all'intera Europa, insieme come si può migliorare la produzione, tutta la catena di montaggio, considerando anche le materie prime, perché attenzione, tu puoi avere anche l'industria per fare una cosa, ma se poi non hai la materia prima quella cosa, se la materia prima ti viene da un terzo, un quarto paese, o magari devi assemblare diverse materie prime che vengono da paesi sparpagliati nel mondo, tu rischi di non riuscire, prima cosa. Però messa in rete le varie multinazionali, le varie industrie, anche industrie locali, devono essere potenziali ad essere in grado di poter produrre. Ma abbiamo avuto lo stesso problema non solo per i farmaci, vi ricordate per la produzione delle mascherine a marzo, ad aprile, sì, sì. Produzione dei ventilatori, quindi attenzione, a cercare un'autonomia che possa in qualche maniera promuovere ciò che viene fatto sul territorio nazionale, credo che debba essere la regola per ogni nazione. Poi è chiaro che se sei in Europa cerchi di mettere in rete quella che è il sistema produttivo, in rete, ma tu devi avere le tue capacità produttive. Brevetti, ma guardi, è un'arma a doppio taglio, perché vede, lei immagini un'università che decide di fare un brevetto,
sì.
O meglio, che fa un brevetto su un qualcosa. Questo brevetto diciamo consente a quell'università di procedere nella ricerca, ed è un brevetto che porta economia a quell'università, con la quale i ricercatori, i laboratori e tutto ciò che... Se improvvisamente tu questo brevetto a quell'università, e per arrivare a un brevetto non è che ci arrivi dall'oggi al domani, c'è un expertise dietro, c'è un investimento dietro, c'è un percorso che è stato fatto dietro quel brevetto, che nasce anche decenni prima. È formazione, è cultura, è un percorso che si stratifica anno per anno con acquisizione di conoscenze. Se tu gli togli quel brevetto, quell'università l'hai distrutta, cioè se tu liberalizzi quel brevetto,
certo,
quell'università rimane sprovvista di tutto ciò che abbiamo a monte. Quindi secondo me va trovato un equilibrio, cioè è giusto liberalizzare in determinati frangenti quella che è la produzione anche attraverso la sospensione del brevetto, ma non l'eliminazione completa, perché ripeto, dietro quel brevetto c'è un investimento, c'è un'expertise che deve essere valorizzata. Poi possiamo discutere sui prezzi, dobbiamo discutere sui prezzi, sul mercato, su quelli che possono essere la trattazione, e tutto deve essere contingentato al periodo storico. È chiaro che per un momento una sospensione è qualcosa a cui si può pensare, ma l'eliminazione di dei brevetti, perdonatemi, io personalmente non sono d'accordo, ecco.
E l'ultima domanda sotto, se ce n'è un'altra?
No,
quella lì. Sì, c'è un ascoltatore
che l'aspetta da una settimana
veramente, perché qui è investito anche a livello familiare. È un ascoltatore che ha la moglie russa, sottosegretario. La moglie russa è andata in Russia, quindi nella sua patria d'origine, e si è fatta il vaccino Sputnik. Adesso si è fatta rilasciare una certificazione tradotta in italiano, e questo ascoltatore chiede: a questo punto mia moglie, con quella certificazione dello Sputnik, potrà usufruirne per circolare sul territorio? Ecco,
allora vede, il problema è che la circolazione in Europa può essere garantita, tutte le certificazioni, queste certificazioni verdi che vengono rilasciate, no?
Mm-hmm.
Vengono rilasciate in conformità al diritto vigente negli stati membri dell'Unione Europea, e dovranno essere valutate quelle rilasciate da uno Stato terzo a seguito di vaccinazione che però deve essere riconosciuta nell'Unione Europea, oppure deve essere validata, oppure deve essere riconosciuta come equivalente. Qual è il problema in questo momento dello Sputnik? È che lo Sputnik non è riconosciuto nel regolatorio europeo. Come si potrà passare, potrà essere non bypassato, ma migliorato il sistema in cui avremo la certificazione? Con la valutazione da parte del medico competente dell'assetto anticorpale del soggetto che ha fatto quel determinato vaccino. Non essendo in questo momento quel vaccino riconosciuto, è chiaro che non entra nel sistema di riconoscimento, perché non è delle vaccinazioni che possono entrare nel sistema di certificazione di avvenuta vaccinazione con un vaccino esistente sul territorio nazionale. Come puoi sistemare che tramite, ovviamente, dosaggio degli anticorpi, quindi validazione di quello che è l'assetto, diciamo, immunologico contro il coronavirus da parte di quel soggetto e quindi riconoscimento di questo. Ma si sta lavorando a questo. Guardate, quello che vi chiede l'ascoltatore è una delle tante domande che arrivano a noi. Noi stiamo proprio lavorando, come ben sapete, a questa certificazione vera. Quindi sì, verranno considerati anche questi casi, perché non è solamente in Russia, diciamo, certo, la signora che è residente in Russia, ma ci sono anche altri residenti, diciamo, in altri paesi, certo, del mondo, che hanno fatto anche altri vaccini e quindi non riconosciuti in questo momento dall'EMA.
È certo,
verrà considerato anche questo.
Il mondo globale è proprio questo, è tenere conto ovviamente di una serie di situazioni, un'eterogeneità di situazioni che riguarda anche le vaccinazioni. Grazie, sottosegretario Sileri.
Buon lavoro
anche a lei. Buon lavoro anche a lei.